Pieni di vita, la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Buongiorno a tutti radioascoltatori e bentornati in questo nuovo episodio di Pieni di Vita. Oggi ci troviamo in studio con Giulia, il Don Marco, l'Antonella e il nostro regista Angelo. E l'altro giorno io e Giulia ci stavamo domandando chi portare come ospite oggi in radio.
Mi sembra giusto.
Anche perché i volontari alla fine li abbiamo fatti quasi tutti, tra le mamme e i papà. E quindi abbiamo detto, manca l'unica persona che alla fine gestisce tutto l'oratorio, che è il Don Marco.
Eccolo qua.
Ecco, volevano farmi una sorpresa, ma forse li ho anticipati. Allora un saluto a tutti i radioascoltatori, eccoci.
E quindi niente, direi, iniziamo subito con la nostra intervista. Vai Giulia.
Beh, io direi di iniziare con la solita domanda: il ruolo che ha all'interno dell'oratorio.
Il ruolo, sono tanti ruoli, non saprei come descriverlo. Alcuni mi dicono che ho un ruolo praticamente da cancelliere, perché apro e chiuso sostanzialmente, però questa è la cosa più banale, perché qualcuno deve esserci per far entrare e in un certo senso anche custodire la struttura. Ma se devo dire la verità, ecco, io potrei, non so, descrivermi un po' come colui che accende un po' la miccia di tutte le cose e le iniziative, le cose belle che avvengono in oratorio. Quindi primariamente, certo, c'è tutto questo aspetto di organizzazione, però poi dopo, fondamentalmente, poi alla radice, come dico sempre, se quello che facciamo non ha come fine l'incontro con Gesù, è un po' tutto messo lì, non dico a caso, però potremmo essere qualsiasi altra associazione, ecco.
Ci deve essere appunto una motivazione, un qualcosa che spinge, che lega, ecco.
Esatto.
Se no è fine a se stessa, una volta finita, diciamo, è risolto. Invece se c'è un filo conduttore, di idee ne vengono tante e si cresce, giusto?
Giusto, giusto.
Com'è nata questa...
questa idea,
quest'idea,
questa vocazione, ecco, più che altro.
È nata, adesso dico un'eresia, tanto tempo fa, cioè sui banchi di scuola, le superiori. Io ho sempre frequentato l'oratorio di Mombello, di Limbiate, quindi non troppo lontano da Saron, certo, e neanche da Uboldo. E quindi fortunatamente mi hanno assegnato in una parrocchia abbastanza vicino a casa, dove abitano ancora i miei. E quindi sono sempre stato dentro, un po' come animatore, poi come responsabile, però tutto è nato un po' l'estate della terza media.
Ah, quando... così addirittura presto?
Sì, perché io le medie ho finito la cresima, così, insomma, è il sacramento del ciao, perché si salutano le catechiste e dicono mai più rivederci, no? Oppure ci si rivede quando ci si sposa, si spera. E quindi era l'estate un po' lunga, dove c'erano anche gli esami, c'era la prova della terza media e quindi non c'erano i compiti poi.
Infatti è un anno un po' di respiro.
Esatto, e quindi l'alternativa era, diciamo, o stare sul divano a casa di mia nonna, insomma, a godermela un po'. È arrivata una proposta che è stata un po' quello che ha riacceso un po' tutto, la proposta di un sacerdote, il parroco di Mombello, che mi ha chiesto se volessi andare a fare l'animatore, provare ad andare a fare l'animatore in oratorio, perché c'era bisogno. E quindi così, un po' incoscientemente, ho detto di sì. Non sapevo cosa fosse. Sì, avevo visto i ragazzi più grandi quando io ero alle elementari, però era qualcosa di così lontano, no? E da lì poi è rinato un po' tutto: la frequentazione all'oratorio, il gruppo di amici, poi il diventare un po' responsabili della squadra inizialmente, poi dopo sono stato inserito nel gruppo degli adolescenti, perché si andava in prima superiore, quindi ho ricominciato a frequentare durante l'anno non solo i sacramenti ma anche il catechismo, e poi via via, finché sono diventato proprio responsabile del gruppo preadolescenti, inizialmente come aiuto catechista, e poi dopo un po' per una serie di eventi, diciamo, le catechiste responsabili di allora non potevano più essere presenti in oratorio, quindi mi hanno fatto questa proposta. Te la senti di portare avanti te il gruppo? E lì è stato il primo grande, la prima grande decisione. Perché finché tu sei l'aiuto, finché tu sei l'animatore, ti aggreghi un po' alle decisioni degli altri.
Ecco, una strada che è già tracciata.
A quel punto, quando la vita ti pone davanti la tua responsabilità, cioè devi essere tu a un po' a dare le direttive, e ti interroghi profondamente, io ho detto di sì. E quindi mi sono un po' imbarcato in questa impresa. Abbiamo fondato insieme, non ero da solo, insieme ad altri tre educatori. Abbiamo cercato di organizzare un sabato sera ogni 15 giorni, quindi con un momento pre-cena, poi la cena condivisa e poi un momento di catechesi. Così, un percorso del dopo cresima. E pian pianino, stando vicino ai ragazzi, eccetera, si trattavano tante tematiche che c'entravano certo con il Vangelo, ma anche con la vita di tutti i giorni, e quindi ci siamo un po' incamminati insieme. Poi è arrivato il grande momento dell'università, l'università a Milano, quindi il sogno era quello di fare il giornalista, grande sogno, mi piaceva tutto ciò che era legato al mondo della comunicazione, dei media, eccetera. E grazie a un professore però di economia, per gli ultimi 2 anni diciamo che mi sono specializzato nel settore pubblicitario, e quindi tutto ciò che era novità, tutto ciò che era anche legato agli eventi, l'organizzazione, eccetera.
Ah, quindi già la formazione un po' lì si incanalava, ecco.
Sì, ecco. e quindi così, però non ho mai abbandonato l'oratorio. E quindi soprattutto adesso rilancio la palla ai miei, in questo caso, presentatori, ma che sono anche i ragazzi adolescenti, giovani dell'oratorio. Quando mi si dice abbiamo un'università, abbiamo da studiare, sì, però se uno ha questo desiderio grande, il tempo, come nelle grandi passioni, c'è e si trova. E quindi io, anche se avevo da studiare, ero lì appena possibile, ero lì in oratorio. E quindi mi ricordo anche, per quanto riguarda il periodo poi lavorativo, perché poi ho lavorato 2 anni nell'ambito dello studio, della ricerca in Regione Lombardia, e mi ritagliavo sempre quelle 2 settimane
per essere
non tanto in oratorio, però come educatore magari in montagna per i campi estivi.
No, avendo studiato appunto questo settore degli eventi, comunque dell'organizzazione, poi l'esperienza ricadeva subito su un campo fertile, ecco, esatto. Perché c'era l'oratorio, quindi perché non mettere in atto
tutto,
dalla teoria alla pratica, ciò che sto imparando?
Esatto.
E lì è stato un bel campo d'esperienza.
Esatto, poi la pratica è molto diversa, nel senso,
certo,
che
però lo studio ti ha portato a capire come creare, come fare gli eventi, e già che eri sul campo, era già indirizzato, quindi è stata anche...
Esatto.
Poi la fortuna tante volte è nel percorso trovare persone che condividono con te questi ideali, questi principi, questa voglia di fare, e le sinergie messe insieme producono, no?
Sì,
e quindi se lui ha trovato dei colleghi,
sì,
degli amici con cui studiava, eccetera, che così insieme collaboravano, si mettono insieme le forze e qualcosa produce, ecco.
Esatto, e poi
ed eccolo qua.
Eccoci.
Per quanto riguarda la tua esperienza in seminario, che è sempre un posto un po', diciamo, nascosto, perché non si sente parlare tanto del seminario, cosa succedeva in questo posto mistico, diciamo?
E quale, oltretutto? Quale
seminario?
Il seminario è quello della diocesi di Milano, che nonostante sia della diocesi di Milano, in realtà è quasi a 40 chilometri, nel senso che si trova a Venegono, rispetto al centro.
Infatti è famosissimo questo seminario di Venegono.
Seminario che era stato voluto dall'allora arcivescovo, poi cardinale Schuster, e quindi in un luogo un po' appartato, perché l'idea era quella un po' del monastero, quindi dove uno potesse in un certo senso riflettere sulla propria vocazione, sulla chiamata a una vita consacrata un po' in disparte. E è un luogo bellissimo dal punto di vista architettonico, perché è proprio un palazzo enorme su una collina, e alcuni lo chiamano il transatlantico perché è incagliato lì, però è davvero affascinante. Seminario è un, il nostro rettore diceva, non è solo un luogo, è un tempo, forse non si finisce mai di essere in formazione, come nella vita di qualsiasi persona, ed è un tempo che dura abbastanza, perché sono 5 anni come un corso universitario, quindi
hai proprio fatto la scuola lì?
Esatto,
hai fatto università e poi seminario,
dopo l'università.
Esatto,
questo,
infatti poi se mi dicono che cosa hai fatto nella vita, ho studiato.
sempre.
Esatto.
E dura cinque anni
con un anno, diciamo, oltre il quinquennio, diciamo, di avvicinamento, che si chiama.
Quindi 6 anni.
È un percorso dei non residenti.
Ma cos'è, un corso tipo di teologia?
Sì, è proprio una, possiamo definirlo, è come se fosse una laurea in teologia.
Ecco,
il baccalaureato, così, c'è, cioè la prova finale, dove è un mix tra la maturità e è una discussione.
Ma si
della
può
tesi.
Frequentare anche prima della laurea, quindi dopo il liceo, oppure
allora,
no?
Il discrimine è praticamente aver fatto la maturità.
Sì,
dopo la maturità uno può entrare, nel senso che c'è un colloquio con il rettore, c'è una valutazione del percorso, della vita, anche del fatto che uno sia pronto, perché non è semplice, cambi completamente il ritmo della vita, è un po' come se fosse il college, e quindi i miei amici dicono sei rinchiuso, io metto tra molte virgolette,
interno,
ecco. Sì. E quindi vivi lì tutta la settimana con un'esperienza pastorale, quindi in parrocchia il sabato e la domenica. Quando sono entrato io era solo la domenica gli primi 2 anni, adesso invece è il sabato e la domenica, e con un tempo più prolungato poi dopo. Però effettivamente di mattina ci sono le lezioni, di pomeriggio si studia e poi ci sono gli esami, eccetera, e poi la vita spirituale.
Beh, impegnativo comunque, 5 anni più uno di
avviamento,
insomma, non è male. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa musicale.
Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra da quando togo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle. Yeah, walk like a champion, talk like a champion, giro per la strada come un king of the jungle, spacco barre dai tempi dei lotti al parco, e ancora quando vengo fuori frate scoppia al pacco. Yeah, mamma non ha cresciuto uno scemo, mi ha detto se continui in questo modo dove andremo, ma io volevo prendermi tutte le stelle in cielo, pericoloso genio, ribelle, Matt Damon, sai che la furia è street Wikipedia, ma con la terza media siamo bestie di Milano, gorilla nella nebbia, frate vengo dal futuro tipo Levi Strauss, vieni accomodati pure baby casting couch, mordo un etto d'oro e l'ostia dei club dogo, è un bagno di proiettili, è un battesimo del fuoco, M.I. bastardi, se incroci gli sguardi sopra i 4/4 vai via in 4 parti. Oh, mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango, king of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra da quando togo, è il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango, king of the jungle, king of the jungle. Vengo da Milano, 9 zone 02 il prefisso, dove se sbagli prendi un sinistro, croci sulle fontane, croce al collo, magna c'è puttane, criminali dentro a cene mondane, oro nei denti, serpenti coi completi fendi, non mostrare i veri sentimenti, peggio i social che l'alcol, uccidono anche più del cancro, con Meduri un tempo piccolo, Califfo Franco, yeah, io canto la storia di un hustler, non devi morire, i tuoi figli saranno dei bastard, in sta giungla la mia bici è una tigre, la mu, enemies mi stanno addosso come dei tattoo, è la light, e tu sei troppo light, brody, make money, money e il light motif, sono in cima al Pirelli come Kong, perché ho cambiato il rap italiano con le mie song. Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna,
là fuori un mare di fango. King of the jungle, king of the fumo, troppo dormo poco, diceva mio fra da quando dogo. È il nome del club, buona fortuna in questo mare di fango. King of the jungle, king of the jungle. Mamma mi ha cresciuto bene, mi ha detto di non ascoltare queste iene. Papà mi ha detto di tenere alto il mento, sopravvivendo nella giungla di cemento. Nella notte, notte killer, sangue nelle mie pupille. Totalmente dipendente, sei la droga più potente che c'è.
Bentornati radioascoltatori, e siamo qui di nuovo in studio con il nostro Don Marco, stavamo facendo l'intervista, e quindi dai Giulia, parti con la prossima domanda.
Allora, una domanda che mi frullava in testa, è stata una decisione presa a cuore leggero anche per quanto riguarda i tuoi, ma anche per te stesso soprattutto, perché comunque la cambi un po' la tua vita?
È una bella domanda questa, perché cambia radicalmente la vita e... È proprio un ritmo diverso. Io, appunto, come ho detto prima, dopo l'università avevo incominciato a lavorare, è vero, non era proprio esattamente il mio settore, perché poi in regione mi occupavo dell'aspetto amministrativo, dell'ufficio studi e ricerche, quindi era una cosa diversa dalla pubblicità. Avevi a che fare, certo, con il pubblico, però era un po' uno studio, diciamo, del backstage, non del front office. E quindi... E poi, insomma, avevo la mia indipendenza economica, guadagnavo abbastanza e quindi incominci a dire, a progettare, a pensare anche, ma comprerò un appartamento piuttosto che il ritmo anche, è vero, l'oratorio non l'ho mai abbandonato, però...
Però avevi davanti la vita, esatto, quindi come tutti,
esatto,
insomma, ecco.
Cioè c'era il momento domenicale piuttosto che il momento in settimana dove ti dedicavi ovviamente agli adolescenti oppure ai preadolescenti, quelli che i ragazzi che c'erano, però non era qualcosa che era pervasivo, e quindi insomma quella era la direzione. Poi a un certo punto ti accorgi che alcune domande che avevi nel cassetto, che avevo nel cassetto, incominciavano a bussare più forte, no? Quindi il dire, però se questa cosa dell'oratorio, se questa cosa dell'essere con i ragazzi, se questa cosa in cui non solo l'essere con i ragazzi, ma in cui tu ti prepari per fare il catechismo agli altri, ed è una cosa diversa, qualcuno lo sta sperimentando quest'anno anche in oratorio da noi, e incominci a riflettere sul Vangelo, sulle cose, anche sui documenti della Chiesa, e incominci a dire, però queste cose qua stanno parlando alla tua vita. E allora la domanda era, ma perché questa cosa non va via? Cioè,
perché mi torna sempre questo pensiero.
E quindi così parlando, perché poi nel frattempo avevo incontrato il parroco di un'altra frazione di Limbiate Centro, che era giovane, eccetera, parlando del più e del meno davanti a un caffè, ho detto, però sarebbe bello che qualcuno ti aiutasse nella vita un po' ad approfondire queste domande. Lui fa, se vuoi, una volta al mese puoi venire. E da lì è nato un po' un discorso, no? Un discorso anche di rilettura e di narrazione della propria vita, della mia vita. E quindi da lì, un po' come dice Steve Jobs, come diceva Steve Jobs, riunisci i puntini e dici, però questa cosa qua è un filo rosso che tu vedi, non lo comprendi mentre stai vivendo, però capisci che ci sono dei punti che sono dei nodi importanti della tua vita, e quindi poi da lì incominci a dire, perché no? Proviamo a fare un percorso di discernimento, perché appunto l'anno di avvicinamento, certo, si chiama proprio così, di discernimento, cioè di comprensione della tua scelta, o meglio della tua scelta, di come tu puoi rispondere a una chiamata che viene da Dio su ciascuno di noi, come tu puoi rispondere al meglio, no? E quindi è stato un po' così. Non è stato semplice, appunto perché cambi radicalmente, cioè dall'indipendenza a una vita comunitaria, perché in seminario sei insieme non solo ai compagni della tua classe, ma a tutti gli altri delle altre classi, insieme agli educatori, che sono professori, sono preti, eccetera, che vivono lì insieme, insieme al rettore. C'è un'altra struttura, per dire banalmente, se devi andare a comprare delle cose all'Esselunga devi chiedere il permesso, ecco, capite bene che per, almeno parlo per me, per chi ha la mia età e che è entrato magari dopo l'università, questa cosa insomma
sì, è un po' un limite, ti limita, esatto, ecco, esatto. Un pochino, ti dà dei paletti.
Esatto, non è semplice, anche perché poi devi abbandonare il lavoro, devi cominciare a dire, è vero, non ti manca niente, perché fortunatamente chi decide poi di entrare assolutamente è agevolato in tantissime cose, però devi fare anche dei conti anche abbastanza su quello che tu possiedi, ecco. E quindi insomma è una vita diversa, una vita comunitaria, una vita anche esigente, perché dal punto di vista spirituale c'è un padre spirituale che ti segue, ci sono dei passaggi di verifica, che non è la verifica, l'interrogazione, però insomma capisci anche tu se ci stai dentro, se quella cosa fa per te, se è una vita...
Sì, sono momenti di grande riflessione, esatto. Ecco, sui pro e contro e sul voglio veramente questo, esatto. Ecco. Anche perché hai dovuto lasciare il lavoro che avevi già intrapreso, che magari ti piaceva, ti coinvolgeva, perché avendo fatto degli studi così, diciamo, di settore...
E probabilmente... poi erano gli anni diciamo, del boom di Milano nel 2015, quindi l'anno dell'Expo, quindi sì. Arrivava...
Gente da tutto il mondo, esatto, c'era una grande apertura.
Sì, si finiva l'orario di lavoro e si andava in fiera, quindi era anche un momento in cui la vita nella nostra Milano, così adesso la vediamo così, è molto più turistica, forse vissuta, dico, nel periodo delle superiori era molto più la capitale economica e meno aperta al mondo.
Al ecco. Mondo, invece dopo con l'Expo è diventata una capitale di interesse mondiale, ecco.
E poi mi ricordo quando dovevo, perché all'inizio era un contratto così a tempo determinato e tutto, dovevo firmare per un concorso interno, eccetera, e quindi poteva diventare a certo. Tempo indeterminato. E
quindi anche però in quel una bella scelta, un bel posto.
In infatti. Quel momento lì era proprio il momento in cui io dovevo decidere poi di entrare seriamente in seminario, e quindi mi ricordo prima dell'estate che il quadro, la capa, ecco, per intenderci, del nostro settore mi aveva fatto pervenire sulla scrivania tutta la documentazione, mi fa: entro lunedì devi farmela trovare firmata. E lunedì in realtà questa cosa non era completa e quindi mi ha chiamato subito alle 8:30, 8:35.
Sei veramente sicuro?
E no, mi fa: vieni, perché non hai compilato questa la domanda, vieni assolutamente nel mio ufficio. Allora lì ho dovuto dire, quindi c'è stato un po' di sgomento, ma nello stesso tempo anche di condivisione, perché poi dopo a livello, dico, anche nel mondo del lavoro abbiamo tantissime, non tanto maschere, ma dei ruoli, no? Si fa forse fatica a raggiungere quell'umanità che comunque c'è, perché siamo esseri umani e quindi è tutto. E da quel momento lì, per i restanti 2 mesi della conclusione del contratto, è stata proprio una condivisione della vita, di quello che uno... E anche il suo percorso di fede e tutto, e quindi davvero ho trovato persone splendide che, dico, profondamente umane. E quindi da quel punto di vista dico, caspita, se si potesse fare prima questo passaggio, perché no? Ecco, in tutti gli ambienti. E quindi è stato davvero difficile, però come tutte le cose credo importanti nella vita.
Quando si sceglie si rinuncia anche.
È così, è
sempre.
Così.
Scegli
si rinuncia sempre a qualcosa.
Si rinuncia sempre a qualcosa, in tutti i campi, è vero. Però esatto. Poi l'importante è che la scelta abbia dato i suoi frutti.
Esatto.
È vero.
Allora, dai, noi ringraziamo il Don Marco non solo per la testimonianza di oggi, ma in generale per tutto il lavoro che fa all'interno del nostro oratorio, e ci teniamo a innanzitutto ricordare i nostri ultimi appuntamenti, quindi vai Don.
Esatto, noi abbiamo degli appuntamenti che sono assolutamente il 2 di giugno abbiamo questa festa del Grazie che conclude il percorso e l'anno catechistico, eccetera, certo. Quindi è un momento di ringraziamento anche per tutti i collaboratori in oratorio a partire dalla messa delle 11 per tutta la giornata. Ci sarà anche Radio Orizzonti
per l'accompagnamento musicale.
Esatto, esatto.
Accompagnamento musicale,
esatto. Con la band, sì, sì.
E poi avremo invece l'apertura dell'oratorio feriale praticamente il lunedì dopo la chiusura della scuola, quindi
il 10.
E adesso partono proprio le iscrizioni, quindi tutte le domeniche ci si può iscrivere all'oratorio feriale e ci accompagnerà questa bella esperienza per 5 settimane. Poi
5 settimane, quindi esatto. Arriverà fino tipo all'inizio di luglio,
all'11 di luglio, perché poi il 12 noi partiamo per
le
varie montagna,
vacanze,
eccetera,
ecco. Eccetera. O insomma,
esatto. Inoltre ricordiamo che dal 12 giugno iniziano anche le oratoriadi, che sono appunto queste competizioni
tra
gli oratori, però ci sarà possibilità di parlarne poi in futuro durante uno di questi incontri.
Certo, ma con oratori di altri comuni, di
del
altri
decanato,
paesi?
Di
tutto il decanato.
Del decanato, quindi sì, speriamo lì, di portare la coppa a casa.
L'anno scorso abbiamo vinto
pallavolo.
Speriamo di vincere anche quest'anno.
Bene, bello, interessante. Bene, noi ci mettiamo a disposizione per dare i vostri appuntamenti, così di settimana in settimana ricordiamo anche agli ascoltatori del mattino, eccetera, che appunto avete queste iniziative.
Ricordiamo di seguirci su tutti i profili Instagram, Facebook possibili, Oratorio San Pio, e ringraziamo Radio Orizzonti per questa possibilità.
Esatto.
Assolutamente.
Grazie mille.
Bene, grazie anche a voi per il vostro intervento, per tutto ciò che ci raccontate, perché sempre è molto interessante. Bene, un saluto a tutti.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Avete ascoltato
Pieni di Vita,
la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Tienimi la mano, diva, che mi balla lo sguardo. Sono andato a vivere nel centro del tuo foglio bianco. E tu, tu come stai? Io non ti conosco. Ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E poi risale come mi rimbalza e mi fa lacrimare.
Ho visto un'onda salire, mi ci sono buttato. Senza pensarci, cara, più di tanto era già capodanno. E tu, tu come stai? Io non ti conosco. Ma ogni volta che ti esplode un sorriso è come il fosforo che mi prende la testa e scende giù nel cuore. E poi risale come di rimbalzo e mi fa lacrimare. E poi risale come di rimbalzo e mi fa male. Un sorriso e come